Questa sera tratteremo la nostra lezione online, l'argomento della parasha di Vayeshev, la parasha che parla di Yosef, la parasha che parla dei sogni. In questa parasha troviamo ben 4 sogni in una sola parasha. Per cui vediamo come i fratelli di Yosef sono gelosi di questi sogni molto ambigui, dove Yosef sogna che loro si inchineranno a lui, prima ci sono i covoni che si inchinano davanti a lui, poi ci sono le stelle che si inchinano davanti a lui. E questo comportamento di Yosef suscita grande gelosia e affronto tra Yosef e i suoi fratelli. Ma comunque ciò, Yosef continua nella sua strada, e rimane fedele al padre. Il padre, pur vedendo che Yosef era un po' diverso dai fratelli e si sentiva superiore ai fratelli, invece di appacificare un po' le anime, gli regala a Yosef una tunica molto speciale, e questo serve solo per aggravare un po' questo equilibrio che c'era tra Yosef e i suoi fratelli, e alla fine questa gelosia si trasforma in odio, e quest'odio si trasforma in complotto di omicidio, che poi si trasforma in una vendita di Yosef come servo in Egitto. La storia di Yosef è una storia veramente interessante, perché è ricca di insegnamenti morali, etici, comportamenti di vita, che adesso cercheremo di sviluppare insieme. Allora, Yosef, lui aveva un po' delle colpe perché parlava male dei fratelli. Sembrava almeno che parlasse male dei fratelli. In realtà lui non faceva maldicenza, ma riferiva i fatti che succedevano al padre per correttezza. Lui era molto legato al padre, per cui lui andava a riferire al padre tutto quello che lui vedeva e sentiva dei fratelli. E già questo potrebbe essere un errore, perché una persona, anche se vede che una cosa è vera, ma se è una cosa che può avere delle conseguenze negative, deve sapere non farla. Come dice il Talmud, è una mitzvah di dire una cosa che verrà ascoltata, è una mitzvah di non dire una cosa che non verrà ascoltata. Alcuni dicono, ma è la verità, cosa ci posso fare? Io sono troppo onesto, sono troppo giusto per nascondere la verità. Bisogna delle volte anche nascondere la verità, non dire la verità. Bisogna sapere chiudere un occhio nella vita. E Yosef non ha chiuso un occhio, è andato a riferire tutto. I fratelli erano già gelosi per lui, per la tunica, per i suoi sogni, per altri atteggiamenti un po' strani. E alla fine è successo quel che è successo. La verità, noi sappiamo che Yosef doveva essere venduto in Egitto, e sappiamo che doveva succedere, comunque era nel piano di Hashem, che gli ebrei andassero in Egitto. Per cui se Yosef non fosse andato in Egitto in quella maniera e i suoi fratelli fossero arrivati in maniera onorevole, essendo i fratelli del nuovo viceré, allora sarebbero dovuti scendere in Egitto con delle catene, come dei prigionieri. E Hashem non ha fatto altro che preparare la strada a loro, per cui era in un certo senso anche un bene questo fatto. Però il problema, comunque, il fatto che una persona non debba mai differenziare tra i fratelli, questo dice il Talmud, impariamo da questa storia, che un padre deve comportarsi con i suoi figli in maniera molto equilibrata, in maniera di non causare degli squilibri, specialmente nel caso di Yosef, che si sapeva che c'erano degli squilibri, a maggior ragione Yaakov doveva evitare di fare dei regali, dei doni particolari. Per di più Yosef dall'altro suo canto doveva fare attenzione di non dire le cose che non doveva dire, di non raccontare i sogni che aveva sognato, anche se erano veri, anche se sono avverati questi sogni, ma non vuol dire che bisogna dire tutto ciò che si sente, si vede, si sogna. Lui vedeva il comportamento dei fratelli che era un po' strano, anche lì doveva chiudere un occhio, e alla fine non ha chiuso una volta un occhio, non ha chiuso una seconda volta l'occhio, e alla fine è successo il problema, che noi sappiamo benissimo. Adesso, per andare avanti, vorrei qui sviluppare qualche punto di questa storia. Si racconta che nel Midrash che Yosef parlava male dei fratelli, ma i fratelli erano tutti dei tzaddikim. Yosef anche lui era un tzaddik. Come mai parlavano male? Cosa parlavano male? Un Midrash racconta che Yosef diceva a papà che i fratelli mangiavano gli animali senza fare la shechita, senza fare la pratica di sgozzamento religioso. E sappiamo che non si può mangiare un animale senza sgozzarlo prima. Il Midrash racconta che questi animali che loro mangiavano erano degli animali particolari. Voi sapete in quale caso una persona può mangiare un animale senza fare la shechita? Ebbene, c'è un caso classico quando una persona mangia, quando una persona ha davanti a sé un animale che è nato da una mucca che non l'hanno sgozzata. Cioè uno fa shechita su una mucca, questa qua era incinta e il bambino che era dentro la sua pancia era vivo, cioè è rimasto vivo. Lo tirano fuori questo bambino, siccome quando hanno fatto shechita la madre il bambino era già dentro la pancia, questo bambino che è nato, lui non bisogna fare shechita perché lui è come se fosse un organo della madre. Così come uno mangia la coscia della madre, dell'animale shechitato, anche questo vitellino che era nella pancia, anche lui era un organo della madre, per cui era incluso nella shechita della madre. Per cui cosa succede? Che può esserci una situazione in cui una persona può mangiare un animale, anche se questo animale è un animale vivo, normalissimo, ma siccome lui era nella pancia della madre, quando la madre è stata shechitata, era sgozzata secondo la halakha, allora questo animale può crescere, può fare dei figli, e questi figli come lui, come l'animale, sono tutti considerati degli animali già kasher, per cui uno potrebbe prendere gli animali e shechitarli, cioè prenderli e mangiarli in maniera così cruda, senza fare nessun rituale e nessuna shechita, e tutto questo potrebbe sembrare molto strano. In realtà uno non sa che questo era un vitello che si trovava nella pancia qua e là. Allora Yosef vedeva che i fratelli mangiavano gli animali così, per cui riferiva al padre: guarda che loro mangiano gli animali senza shechitarli. Loro dal loro canto mangiavano, prendevano solo gli animali shechitati, non avevano fatto nessuna cosa che non andava bene, eccetera eccetera. Per cui da una parte questi non sapevano cosa bisognava fare, dall'altra parte quell'altro pensavano che... Allora lui li rimproverava per il bene dei fratelli, perché lui non voleva che i fratelli si comportassero male. Allora andava a riferire al padre: guarda che fanno questo, guarda che fanno quello. I fratelli loro dal loro canto non sbagliavano, ma Yosef pensava che loro avessero sbagliato. Allora uno pensava che quelli sbagliavano, per correggerli andava a riferire al padre. I fratelli pensavano che Yosef faceva la maldicenza. Uno che fa la maldicenza, dice il Talmud, è colpevole di morte. Allora loro l'hanno condannato a morte, hanno detto dobbiamo ucciderlo perché lui ha fatto la maldicenza. Lui ha detto io non ho fatto la maldicenza, sono andato a rimproverare. Per cui i fratelli avevano ragione dal loro canto, Yosef aveva ragione dal suo canto, e così ognuno aveva ragione, e alla fine è successo quello che è successo. Da qua impariamo che la verità sta sempre dalle due parti, non c'è mai una verità assoluta in questo mondo. Nel caso di Yosef aveva ragione, i suoi fratelli avevano ragione, tutti avevano ragione, però alla fine tutti avevano torto. Dal suo punto di vista lui faceva bene a rimproverarli, perché voleva correggerli. Dal loro punto di vista aveva ragione che lui ha fatto maldicenza, perché lui non sapeva la vera verità, e per cui quello che lui stava facendo era maldicenza. E così è nata questa situazione molto strana e inconveniente, che ha portato purtroppo alla quasi uccisione di Yosef. Il padre di Yosef un giorno chiama Yosef e gli dice: per favore vai a vedere i tuoi fratelli dove sono. E i fratelli erano via a pascolare. Yosef non esita un attimo, dice: certo papà, vado subito. Yosef sapeva che i suoi fratelli lo odiavano, che i suoi fratelli magari lontano da papà avrebbero forse manifestato questo odio e fatto qualcosa di male contro di lui. Comunque, nonostante ciò, i fratelli sono andati avanti e Yosef non ha esitato, ha detto: eccomi papà, vado subito. Yosef è andato, è arrivato in un posto, ha trovato una persona, ha chiesto: hai visto per caso i miei fratelli? La persona gli dice: guarda, se ne sono andati via da qua. Dice Rashi: se ne sono andati via dalla tua fratellanza, non ti vogliono più bene, vogliono ucciderti. Yosef sa che i suoi fratelli vogliono ucciderlo e non esita comunque ad andare avanti, a seguirli e a cercarli. Yosef è un esempio di persona molto, molto particolare, che lui sa che i suoi fratelli lo odiano, i fratelli lo vogliono uccidere, e il papà gli dice di andare a vederli, e lui sa che lui è in pericolo, comunque non esita un attimo, e l'angelo, la persona che incontra per la strada, che era un angelo, gli dice: guarda, se ne sono andati via dalla tua fratellanza, vogliono uccidervi. Tutto questo non ostacola Yosef di continuare ed eseguire la mitzvah di onorare e rispettare l'ordine del padre di andare a trovare i suoi fratelli. Una cosa incredibile questa. Perciò Yosef continua e va avanti. E qui c'è una sefarderebbe molto interessante che chiede così. Yosef sapeva che sarebbe stato in pericolo. Sapeva che i fratelli forse volevano ucciderlo. Quando una persona sa che c'è un pericolo di morte, non deve eseguire un precetto. Quando c'è pericolo di vita, uno Shabbat deve trasgredire anche lo Shabbat. Non deve dire: Shabbat non posso andare in macchina, c'è un'urgenza, un'emergenza, qualcuno è in pericolo di vita, quello sta per morire. Cioè, no. Non solo che si può trasgredire lo Shabbat, bisogna trasgredire lo Shabbat. E non solo che bisogna trasgredire lo Shabbat, dice Talmud, ma bisogna addirittura farlo trasgredire dalle persone più importanti, dai rabbini, in modo che nessuno dica: ah sì, però si trasgredisce sott'occhio. No, bisogna trasgredire proprio come si deve. Tutto questo perché? Perché una persona prima deve badare la sua vita e poi ai precetti. Come dice la Torah: osserverete i miei precetti e vivrete in essi. Prima vivrete e poi osserverete i miei precetti. Per cui Yosef, che sapeva che era in pericolo di vita, come mai è andato comunque dai fratelli? Come mai ha eseguito l'ordine del padre? Come mai è andato a mettersi in pericolo di vita quando sappiamo che la vita è più importante di eseguire un precetto, anche di rispettare i genitori? Addirittura la persona che ha incontrato per la strada ha detto: guarda che qui è in pericolo, sei in pericolo di vita. E Yosef non ha esitato, nel senso, è andato avanti. La spiegazione di questo, dice il Maimonide così. Scrive Rambam che se una persona si trova in una situazione di pericolo, lui sa che una mitzvah che lui potrebbe osservare potrebbe portare a un pericolo di vita, allora lui deve assolutamente ricordarsi che la vita è più importante. Però ci sono tre precetti che uno deve trasgredirli, cioè deve mettere la sua vita in pericolo pur di non trasgredirli, ovvero non commettere idolatria, non commettere adulterio e non uccidere un'altra persona. In questi tre casi una persona deve dare la sua vita piuttosto che trasgredire questi tre precetti, perché sono troppo essenziali. Dice il Maimonide così: ci sono alcune soluzioni in cui una persona, se molto molto pia, può dare la sua vita anche sugli altri precetti che non sono obbligatori di dare la propria vita. Cioè alcuni dicono: non siamo obbligati, in teoria noi non dobbiamo dare la nostra vita per un altro precetto, prima viene la nostra vita, ma se uno è un grande tzaddik, una persona molto pia, lui potrebbe anche dare la sua vita anche in altre situazioni. Questo Questo è un caso, questo è un tipo di concetto. Ma il Maimone aggiunge un po' un'altra cosa e dice, ci sono dei momenti in cui, per questione di necessità, un precetto biblico viene trascurato, sottovalutato, e per rinforzare questo precetto una persona ritiene importante sacrificare la propria vita per un certo precetto. Diamo un esempio. Dice Talmud, se c'è un momento in cui c'è un decreto di osservanza dello Shabbat e molte persone perdono il valore dell'osservanza dello Shabbat, allora dice il Talmud, è giusto ed è anche lecito che una persona possa trasgredire, cioè dare la sua vita pur di non trasgredire lo Shabbat, per dare un buon esempio. Cioè i momenti di debolezza, i momenti di decreti, i momenti in cui alcuni precetti possono essere sottovalutati, uno può dare la sua vita anche per un precetto che non è questi tre precetti che abbiamo elencato prima, perché può esserci una situazione in cui una persona debba dare un buon esempio. Tornando al nostro caso, Yosef. Yosef vede e capisce che è fondamentale e necessario sacrificare la sua vita per dare un esempio di osservanza dei genitori. Cosa fa Yosef? Yosef dice, attenzione, io sto vedendo che i miei fratelli stanno avendo un po' di carenza di osservanza dei genitori. Prima Levi e Shimon vanno a uccidere e distruggere una città intera, la città di Shechem, perché non hanno ascoltato il nostro padre. Per cui già loro hanno avuto una mancanza di rispetto di nostro padre. Poi, i fratelli ce l'hanno con me quando papà mi vuole bene e loro non danno retta a quello che dice papà, ma loro danno retta ai loro sentimenti. Per cui vedo una grave mancanza di rispetto dei genitori. E questa mancanza mi dà molto fastidio. Devo dare un esempio e far vedere ai miei fratelli il valore dell'osservanza dei genitori. Sono disposto a dare la mia vita e mettermi in pericolo pour di far vedere l'importanza di Kibbutz Avem che supera qualsiasi cosa. E così Yosef dice al papà va bene, vado. Lo vede là la persona durante la strada e dice guarda sono andati via da qua. Non ti riconoscono più come fratello, gli dice va bene, comunque vado. Praticamente Yosef si mette nella bocca del leone perché lui mette la sua vita in pericolo pur di dimostrare il valore dell'osservanza dei genitori, pur di dimostrare il valore di Kibbutz Avem e della sua vita per questo. Cosa impariamo da questo? Da questo noi impariamo che ci sono alcuni casi che una persona può e deve sacrificare la sua vita anche per precetti che non sono fondamentali, così come idolatria, adulterio e omicidio. E questo è quello che ha fatto Yosef. Si è messo in pericolo, è arrivato da loro. Infatti loro appena vedono Yosef, eccolo il grande sognatore, uccidiamolo. Non esitano un attimo. E Yosef sa che stava andando incontro a questo e va da loro nella bocca del leone. Quando lo vedono Yosef dicono, ah, è arrivato il grande sognatore, vediamo come, cosa succederà dei suoi sogni. Noi dovremmo inchinarci a lui, vediamo chi si inchinerà a chi. Vogliono ucciderlo. Viene Reuven, il primo genitore, dice no, fermi, non uccidiamolo. Piuttosto buttiamolo nel pozzo, lì c'è un pozzo. Perché vogliono gettare Yosef nel pozzo? Perché il pozzo era pieno di serpenti e di scorpioni. Sappiamo che il Talmud dice che se una persona è in mezzo alla Midah e gli arriva un serpente, lui non deve muoversi perché? Perché non deve muoversi? Perché il serpente non attacca una persona se non è stato malato dall'alto. Praticamente il serpente non fa del male mai a nessuno in maniera così. Cioè il serpente va e esegue delle missioni dall'alto. Per cui uno anche in mezzo alla Midah vede il serpente arrivare, non dovrebbe neanche fermarsi. Perché se il serpente gli farà del male, vuol dire che è così decretato. Sicuramente Pochi di noi hanno il coraggio di rimanere fermi durante l'Amida quando vedono il serpente arrivare. Però la regola direbbe così: vedi un serpente arrivare, dovresti e potresti stare fermo nel tuo posto, perché comunque il serpente non attacca se non è stato mandato dall'alto ad attaccare. Allora, loro dicono: siccome i serpenti e scorpioni sono degli animali che attaccano solo chi è colpevole, se lui è veramente colpevole di morte, mettiamolo nelle mani di Dio. Noi lo gettiamo nel pozzo. Se lui ha fatto la maldicenza veramente e lui merita di morire, lo uccideranno i serpenti. Se lui non merita di morire, non gli faranno niente. Hanno preso e l'hanno gettato in un pozzo dove è pieno di serpenti. Hanno detto: è nelle tue mani, Hashem, vediamo se lui merita di morire o no. I serpenti non l'hanno toccato. Si sono spostati, si sono allontanati da lui. Hanno visto i fratelli che lui è rimasto lì, non è successo niente. Hanno capito che lui non era penibile di morte. Hanno detto: oh, forse abbiamo sbagliato. Forse veramente non deve morire. E allora cosa dice, cosa fanno i fratelli? Tirano fuori Yosef, lo vendono ai Midianiti, i Midianiti lo portano in Egitto, eccetera, eccetera. E qui abbiamo subito un insegnamento talmudico molto interessante. Da dove sappiamo che il pozzo era vuoto, era vuoto e c'era serpenti? Nella Torah non c'è scritto un pozzo pieno di serpenti, c'è scritto che il pozzo era vuoto senza acqua. Cosa vuol dire il pozzo è vuoto senza acqua? Impariamo che il pozzo era vuoto di acqua, ma pieno di scorpioni, perché c'è scritto nella Torah: il pozzo era vuoto, non c'era acqua. Dice Talmud: se era vuoto, sicuramente non c'era acqua. Se non c'era acqua, sicuramente era vuoto. Cosa vuol dire il pozzo era vuoto senza acqua? Dice Talmud: acqua non c'era, ma vuol dire che c'era qualcos'altro. Perché se io dico che è vuoto, so già che non c'è acqua. Perché ripete la Torah non c'è acqua? Per dirmi che non c'era l'acqua, ma c'erano delle altre cose. La Torah non dice c'erano scorpioni, non si è bastato a dire cose negative. Dice era vuoto senza acqua. Se acqua non c'era, vuol dire che c'era qualcos'altro. Il Talmud, Trattato di Shabbat, pagina 22, dice: quando in un pozzo non c'è dell'acqua, automaticamente ci sono dei scorpioni. Cosa vuol dire? L'acqua viene paragonata alla Torah. Il pozzo è il nostro cervello. Il nostro cervello funziona in continuazione. Funziona, funziona, funziona. Siccome lavora in continuazione il pozzo, nel momento in cui nel pozzo non c'è acqua, ovvero nel nostro cervello non c'è la Torah, automaticamente cos'è che c'è? Ci sono altri pensieri. Ci sono altre stupidate. Una persona non può illudersi di avere il suo cervello che funzioni bene se non lo riempie di acqua, di Torah. Se non ci metti dentro la Torah, se non ci metti dentro nozioni, valori, insegnamenti, spiritualità, Torah, automaticamente si crea un vuoto e questo vuoto automaticamente attira scorpioni e serpenti. Se non c'è acqua, se non c'è Torah dentro il cervello non lavora in continuazione, non si ferma mai. Non può uno pretendere dire: io non studio la Torah, però sono tranquillo. No, noi siamo in un mondo dove ci sono molte stupidate, molte tentazioni, molte cose negative. O ci metti la Torah, o automaticamente crei un vuoto, che questo vuoto si riempirà con serpenti e scorpioni. Non esiste una via di mezzo. Ricordiamoci sempre questo nella vita, quanto è importante riempire il nostro cervello. Il Rambam dice che in alcuni casi non solo è importante riempire il cervello di Torah, ma anche occupare il cervello. Una persona quando è che fa peccato? Una persona fa dei peccati quando non ha niente di fare nella vita, quando è tranquillo, quando è rilassato, quando non ha niente da fare, inizia a fare stupidità perché non ha niente da fare. Invece l'occupazione distoglie l'uomo dai pensieri sbagliati e dai peccati. Ad esempio, andare in pensione in tempi anticipati, il prepensionamento è un concetto contrario alla Torah. Già il pensionamento è un concetto sbagliato, perché? Perché deve andare in pensione. L'uomo, finché vive sulla terra, ha energia, ha forza, deve creare, deve fare. Per cui il concetto di fare andare in pensione è già una cosa sbagliata e contraria alla Torah. Prepensionamento è ancora peggio. Per cui già occuparsi è è già importante nella vita, specialmente sul generatore, ha maggior ragione. Per cui più una persona si occupa e studia, e meglio è. Sicuramente studia la Torah, ha maggior ragione, ma comunque studiare e occupare il cervello è un concetto fondamentale. Per cui impariamo da questa storia qua che Yosef era nel pozzo vuoto senza acqua. Ma quando non c'è l'acqua nel pozzo ci sono tante cose sbagliate. Sì, in effetti mi chiede giustamente il nostro amico Ste da non mi ricordo da dove, che nella parasha è scritto che Perez, quando è uscito dalla pancia della madre, gli hanno legato, gli hanno messo il filo rosso, da prima Perez ha messo fuori la mano, gli hanno messo il filo rosso, e questo filo rosso non c'entra molto col filo rosso che noi, questa cosa qua che chiamano cabalista. Allora, il discorso del filo rosso esiste, non è il filo rosso di lana che è un buon auspicio, ma c'è una famosa segula, non so se come si dice in italiano, ma una segula, una buona cosa, un buon auspicio, di legare sulla tomba di Rachel del filo rosso facendo 7 giri. Si fanno delle preghiere, dei salmi sulla tomba di Rachel, già essendo sulla tomba di Rachel un luogo santo, poi si taglia questo filo, e questo filo poi dopo si vende, si può usare per mettere regalo al polso, eccetera, eccetera. Poi siccome magari Madonna ha adottato questa cosa qua, poi appena lo fa qualcuno di famoso, tutti vogliono copiano come delle pecore, magari è diventato un po' una cosa cabaret, un po' una cosa così. All'origine sicuramente ha un valore spirituale questa cosa qua. Per cui sicuramente il valore c'è, e sicuramente ha un'usanza, però il fatto che tutti lo facciano con un filo rosso qualsiasi, che non è stato la sola tomba di Rachel, quando diventano ad andare questa cosa, questo non ha molto valore sicuramente, questa è una cosa che non ha molto significato. Per cui il concetto di per sé esiste, ma non proprio come viene interpretato, come viene fatto in questi giorni. Yosef viene venduto in Egitto. In mezzo alla storia della vendita di Yosef in Egitto, troviamo la storia di Yehuda, il quale aveva 3 figli, il primo si sposa con una donna bellissima, il secondo si sposa anche con lei, muore anche lui, il terzo viene messo da parte, lei fa un trucco, rimane incinta di lui e nascono questi 2 bambini che sono i capostipiti della famiglia reale di Mashiach. È una storia molto ambigua, molto strana e anche molto profonda, e anche di grande riflessione, però adesso non vorrei soffermarmi troppo perché magari ci ritorneremo dopo. Vorrei parlare anche di Hanukkah, per cui non potremo troppo. Allora, tornando al nostro argomento, troviamo a proposito di Yosef che era in Egitto, troviamo che Yosef dalle stalle alle stelle. Prima viene venduto come servitore e lui diventa il capo della casa di Potifar. La moglie di Potifar lo vede, lo desidera perché era troppo bello e lui se ne scappa via. Allora lei per ripicca lo accusa di averla voluto violentare. Allora viene messo in prigione. La sua situazione peggiora. Prima schiavo, poi in prigione. E uno potrebbe dire, ma che senso ha un figlio di Yaakov che vada in prigione, che vada come servo? Uno posto suo sarebbe potuto cadere in depressione. No. Yosef, c'è un esempio di emunà, di fede, un esempio che una persona deve sempre essere fiduciosa, che tutto ciò che succede nella vita fa parte di un piano superiore. Adesso guardate, se Iosef non fosse stato venduto come schiavo, se poi lui non fosse andato in prigione, se non fossero successe tutte quelle disgrazie che gli sono successe, lui non sarebbe mai diventato il viceré, perché è in prigione che ha incontrato i ministri di Parò, gli ha decifrato i sogni, poi dopo loro l'hanno detto al faraone, e poi il faraone l'ha chiamato per decifrare i suoi sogni. Tutto qua c'è un piano divino, ma uno che non guarda il piano, che guarda da dentro, non guarda da sopra, gli può sembrare che cosa? Che la vita non ha senso, fatta di disgrazie, fatta di problemi, fatta di qua. Ma invece c'è un piano divino, un piano superiore. E bisogna capire questo piano che Hashem ha fatto, quanto sia importante, quanto sia preciso. E così noi impariamo da questo fatto che l'importanza di quanto noi dobbiamo ricordarci che bisogna essere sempre fiduciosi e dire tutto ciò che ci succede, dire amen, andrà per bene. Yosef aveva molto successo. Perché Yosef aveva successo? Perché ogni volta che faceva qualcosa diceva grazie a Dio, con l'aiuto di Dio. Il Talmud dice che talmente lui era fedele ad Hashem che anche quando aveva grandi successi, lui diceva grazie a Dio. E vi dico la verità, è molto difficile nella vita dire grazie a Dio sempre. Quando una persona ha un grande successo, tende a prendere onore per se stesso. Ah, io ho fatto, io qua, io là. Uno difficilmente prende gli onori su se stesso, uno difficilmente si può permettere, rinnega dei meriti che lui potrebbe prendere, perché la natura degli uomini è dire sì, grazie, modestia a parte, sì, lo so che sono in gamba. Invece Yosef ogni occasione che poteva ricevere delle elogi, degli meriti, delle lodi, diceva io non sono nessuno, io sono solamente un tramite, io sono solamente la mano, e tutta la benedizione di Dio, ogni volta diceva così. E più lui si comportava in questa maniera, e più gli aveva successo. Più lui faceva così, e più gli aveva successo. I fratelli non uscivano, erano impazienti. Non riuscivano a capire come era possibile una cosa del genere. E a questo punto, noi possiamo imparare il merito e l'importanza di Yosef e dell'umiltà di Yosef. E impariamo una cosa molto importante. Più una persona è umile, più ha successo nella vita. Perché? E quando una persona pensa che il successo dipende da lui, automaticamente lui si stacca dalla benedizione di Dio. Quando si stacca dalla benedizione di Dio, il suo successo è legato a un successo naturale, un successo umano. Ma un successo sovrannaturale non può venire se non in un caso in cui la persona dice grazie a Dio, io sono un tramite, tutto dipende da lui. Questa è la grandezza di Hashem. E questo è l'insegnamento che noi impariamo, che dobbiamo ricordarci che è lui quello che tutto dipende da Hashem sempre. Adesso, ci sono due tipi di successi sovrannaturali, che corrispondono a due periodi diversi di Yosef. C'è un tipo di successo che una persona agisce in maniera completamente sovrannaturale, ovvero lui, appena fa qualcosa, c'è un grandissimo successo, si vede che il successo non dipende da lui, però è un successo sovrannaturale, però che può esserci un po' di collegamento con la logica, con l'operato che lui ha fatto. C'è un altro tipo di successo che è talmente sovrannaturale, talmente staccato dalla natura, talmente superiore, che non c'è un minimo di collegamento con i fatti, con la natura, con la persona, cioè non ha niente a che fare con lui. Adesso Yosef ha due tipi di successi. Prima nella casa di Potifar c'è scritto tutto quello che lui faceva, Hashem gli dava successo nelle sue mani. Cos'è questo nelle sue mani? Dice il Midrash, quello che lui toccava diventava oro. Il Potifar gli diceva, il ministro dei macellai, capo macellaio, diceva portami un tè bollente, gli veniva col tè bollente e diceva mi raccomando quell'acqua, la voglio molto fredda, nelle sue mani si trasformava in acqua fredda, cioè successo soprannaturale, ma era collegato alle sue, diciamo, al suo operato. Per cui tutto ciò che lui toccava diventava oro, ma quello che lui toccava. Per cosa dice il Talmud? E dice la Torah? Con Asher Ose, Asher Matzliach Biyado, Asher mi dava successo nelle sue mani. Quando lui si trovava dopo in prigione, vediamo che c'è scritto che Hashem dava un successo strepitoso, ma non nelle sue mani, un successo strepitoso. Perché? Perché il successo della persona è relativo al suo stato d'animo, come vedremo tra poco. Ovvero, prima Yosef fa un grande successo sovrannaturale, ma collegato alla sua azione, collegato alla sua vita. Poi c'è un successo sovrannaturale di Yosef che non ha nessun tipo di collegamento con la natura, che è completamente staccato. Come sapete, anche nei miracoli troviamo due tipi di miracoli. Ci sono dei miracoli che sono superiori alla natura, che si chiamano Nissim. Sono superiori alla natura. Poi ci sono i prodigi, Niflaot. Come c'è scritto su Hanukkah, Nissim veniflaot. Miracoli e prodigi, perché miracoli sono sovrannaturali, prodigi non sono solo sovrannaturali, sono proprio niente, staccato da una cosa proprio fuori completamente da lato. Questo è quello che succede a Yosef quando lui si trovava prima a casa di Potifar a livello di miracoli, poi nella prigione a livello di prodigi. Perché lui in prigione ha dei prodigi? Perché abbiamo spiegato prima che i miracoli che succedono alle persone sono proporzionali e relativi al tipo di umiltà che loro hanno. Più una persona si annulla davanti a Hashem, più il suo ego è abbassato e più la benedizione di Hashem è evidente e presente. Adesso Yosef, casa di Potifar, lui era molto umile, ma comunque un minimo di orgoglio ce l'aveva. Per cui era un successo miracoloso, sovrannaturale, ma era un successo nelle sue mani, relativo al suo comportamento. Il miracolo però, il tipo di comportamento e successo che aveva Yosef in prigione, era molto più alto. Non era più un successo nelle sue mani. Perché? Perché quando è successo, non è più... E quando uno ha uno stato d'animo di umiltà totale, automaticamente questo stato d'animo di umiltà lo porta a sentirsi nullo, e più la persona è nulla e più lui è recipiente per la benedizione e il successo di Hashem. Più una persona è presente col suo ego e meno è presente Hashem. Praticamente Hashem dice: io e il tuo orgoglio non possiamo convivere, così dice il Talmud. Più c'è il tuo io e meno io ci sono. Più il tuo io viene annullato e più io sono presente. Per cui cosa impariamo? Noi impariamo che nella vita, se vogliamo avere successo, dobbiamo annullare il nostro io, dobbiamo sentirci nulli. E più noi annulliamo il nostro io, e più noi siamo vicini ad Hashem, la benedizione di Hashem è presente. Per cui, poiché Yosef in prigione aveva come così azzerato il suo io, automaticamente la benedizione che aveva successo era molto più grande. Impariamo due cose molto importanti. Impariamo che nella vita, se vogliamo avere successo, dobbiamo dire sempre con l'aiuto di Dio, sempre dobbiamo dire se Dio vorrà, sempre diciamo dipende da Lui, e più uno mette nelle sue mani e più la barakah è successo di Hashem. Numero uno. Numero due, dobbiamo ricordarci che il nostro ego non è quello che ci dà successo nella vita. E molti pensano che più loro si sentono forti, sicuri, eccetera, saranno più, avranno successo, invece non è questa la chiave del successo. Esattamente l'opposto di come noi pensiamo è la verità. Più noi ci sentiamo nulli, più noi ci sentiamo umili e più siamo chiavi per la bracha di Hashem. Più ci sentiamo noi sicuri di noi stessi e che il successo dipende da noi, e più Hashem ci dice: ah, vi sentite nelle vostre, che voi dipende da voi? Bene, andate avanti con le vostre capacità, poi vedere dove arriverete. E qui vorrei un attimo collegarmi con Hanukkah, dove diversi punti che abbiamo citato prima sono legati a Hanukkah. Innanzitutto Hanukkah, cosa vuol dire Hanukkah? Hanu vuol dire hanno riposato, Hafei, Ka vuol dire 25, hanno riposato il 25 di Kislev. Il 25 di Kislev hanno inaugurato il santuario. Quando hanno inaugurato il santuario hanno visto che mancava dell'olio per accendere il candelabro. Hanno detto, cerchiamo bene. Hanno trovato un'ampolla, una sola ampolla che aveva l'olio che poteva durare una sola notte. Però per fare del nuovo olio kasher ci volevano 8 giorni. Allora sono corsi a fare dell'olio nuovo, a metà aveva un'ampolla che poteva durare solo un giorno. E allora non sapevano cosa fare. Ci hanno fatto un miracolo, che l'olio che doveva durare un giorno solo è durato 8 giorni. E noi per ricordare questo grande miracolo, che un'ampolla d'olio di un giorno dura 8 giorni, noi cosa facciamo? Noi prendiamo la menorah, andiamo a casa e accendiamo il candelabro e ricordiamo questo grande miracolo che Hashem ci ha fatto. Dice il Nachmanide, oggi non abbiamo più il santuario, non abbiamo più i sacrifici, i servizi, e ricordiamoci però, anche se noi non abbiamo più tutto questo, ricordiamoci che comunque ci è rimasta una sola cosa del santuario. Cosa ci è rimasto? Il candelabro. Quando noi accendiamo la Hanukkah a casa nostra, pur essendo diversa la Hanukkah dal candelabro, perché il candelabro ha 7 braccia, la Hanukkah ne ha 8 di braccia, comunque la Hanukkah che ricorda il miracolo che è durato 8 giorni, per questo ha 8 braccia, mentre la menorah ne ha 7, quando noi accendiamo la Hanukkah noi ricordiamo la festa di Hanukkah e noi portiamo nella nostra casa la luce del santuario e la luce del candelabro, che è una luce che irradiava il mondo intero. Come mai il nostro era 8 se lì era 7? Se noi vogliamo ricordare il miracolo del santuario, doveva fare 7 braccia. È vero che il miracolo era di 8, ma se noi ricordiamo le menorah del santuario che era di 7, perché non facciamo 7? La risposta è che la nostra Hanukkah è superiore alla menorah che c'era nel santuario. Il numero 7 è legato alla natura. Il numero 8 è legato alla dimensione sovrannaturale. Quando noi accendiamo i lumi di Hanukkah, noi portiamo le nostre luci, una luce nel mondo e nelle nostre case, una luce superiore, una luce sovrannaturale, una luce che è paragonata, che corrisponde al numero 8. Questa è la luce del santuario che noi portiamo quando noi accendiamo i lumi di Hanukkah. Praticamente noi abbiamo una superiorità al santuario. In effetti, nel santuario veniva acceso la menorah verso il tramonto, alla fine del tramonto. Noi accendiamo la Hanukkah quando è buio, di notte, perché la menorah del santuario può essere illuminata quando c'è luce, quando è giorno. La forza della Hanukkah, di Hanukkah, è talmente superiore che può illuminare anche quando è buio, quando è di notte. Non solo questo, ma la menorah è accesa all'interno del santuario. È vero che la luce del santuario andava nel mondo intero, ma veniva da dentro il santuario, perché questa luce non poteva essere messa all'esterno, perché l'esterno è impuro. Hanukkah viene messa vicino alla finestra, verso l'esterno, per ricordare che noi abbiamo la forza di accendere e illuminare anche l'esterno. Tutto questo viene a insegnarci che cosa? Questo viene a insegnarci che la Hanukkah è superiore, che la Hanukkah ha 8 braccia, che la Hanukkah può essere accesa di notte e non solo di giorno, e che la Hanukkah può illuminare anche l'esterno, non solo come nel santuario che deve rimanere dentro, ma può uscire anche fuori. Tutto questo viene a segnarci che Hanukkah è superiore alla menorah. Quando noi accenderemo domani sera il primo lume di Hanukkah, per 8 giorni ricordiamoci che noi stiamo facendo una grande opera. Stiamo portando non solo la luce del santuario, ma una luce superiore al santuario. E adesso vi dico in breve un po' di regole di Hanukkah. Allora, i lumi di Hanukkah vanno accesi ogni sera, all'uscita delle stelle, l'accensione deve durare almeno mezz'ora, meglio un'ora, il venerdì che l'accensione deve essere fatta un'ora prima dell'uscita delle stelle, prima che inizi lo Shabbat, bisogna assicurarsi che ci sia un lume forte che dura almeno un'ora e mezzo, in modo di poterci assicurare che almeno rimarrà accesa per mezz'ora per dopo l'uscita delle stelle. Quando si accendono i lumi di Hanukkah si fanno 3 benedizioni, La prima sera se ne fanno tre, poi l'altra sera se ne fanno due, non si dice più Shechianu. Dopo le benedizioni si fa Nerot Hallalu, si usa guardare le candele, rimanere fino alla, rimanerci vicino, guardare la luce e prendere forza spirituale da questa luce che abbiamo vicino a noi. Molti usano giocare con Sivivon vicino alle candele, molti usano dare dei regali, ogni sera che si accendono i lumi dare dei regali ai bambini e cercare di ricordarci il miracolo che è successo. I lumi bisogna accenderli appena possibile, ovvero dalle 5 e mezza in poi, prima si possono accendere meglio è. Poi si possono accendere anche più tardi, ma non troppo tardi, prima è meglio è. In teoria una persona non potrebbe né lavorare, né studiare, né pregare, né mangiare, finché non accende i lumi di Hanukkah. Perché ogni volta che noi abbiamo una mitzvah da fare, dobbiamo subito fare la mitzvah per prima e poi dedicarci ad altre cose. E infine ricordiamoci che la menorah va messa sullo stipite davanti alla mezuzah, sotto lo stipite, che è la parte opposta della mezuzah, oppure chi abita su un piano basso fino al secondo piano può metterla sulla finestra, sullo stipite di maggior passaggio, in modo che potrà essere vista in continuazione da tutti sempre. Per cui dove uno è seduto in salone, dove può vederla meglio, mettiamo lì la machanokia, meglio mettere su un tavolino più basso, di che non sia troppo alto, e dobbiamo ricordarci sempre, vedendo la Hanukkah, il miracolo che Hashem ci ha salvato dai nostri nemici, ci ha fatto dei miracoli, e tutto questo è venuto grazie al sacrificio che hanno avuto bene Israele, e noi ricordiamoci sempre di avere un sacrificio per Hashem, ricordarci che tutti i nostri nemici che vogliono cancellarci, noi non dobbiamo farci influenzare da loro, rimanere forti, e solidi, e fedeli ad Hashem. E così come Hashem ci ha salvato dai nostri amici, ci salverà da tutti gli altri amici, ci salverà anche da Ahmed Nejad, che pensa di appaurirci con le sue stupidate, con le sue conferenze, e quei deficienti che sono andati anche lì, i religiosi, sono solo dei cretini che non rappresentano nessuno, non rappresentano neanche il 0,% dei religiosi stessi, per cui non facciamoci intimidire da dei deficienti, anche se sono religiosi non vuol dire niente, non rappresentano nessuno, e l'importante che rimaniamo compatti e uniti e speriamo che questa unità ci porterà presto a Mashiach Tzidkenu, bimera be'amenu, amen.